parlamento nell'esauriente dieta estivo sulle feste ebraiche. Stamattina stavo pensando a come presentarlo. Non è semplice, dico la verità, non è semplice presentare la festa ebraica, è quello che Gramsci definiva le vicende sull'universo. Ecco, siamo alle vicende sull'universo. Può avere magari qualche breve cenno sull'universo, questo è quello che tenterò di fare. Ho tentato di vedere, di dare perlomeno una chiave di lettura, questo è quello l'obiettivo, provare a dare una chiave di lettura, una specie di filo rosso che può servirci a inquadrare le feste ebraiche, che sono tante, c'è anche un problema di numero, che sono tante, tentare di vedere qual è il filo rosso che lega tutte le feste ebraiche. Il filo rosso che vi propongo è una frase di uno dei grandi rabbini del Novecento, si chiama Eliyahu Dessler. Eliyahu Dessler, in un suo scritto, si chiama Ketan Eliyahu, definì le feste ebraiche in questo modo. Disse: noi ebrei viaggiamo nel tempo e le feste sono le stazioni del nostro viaggio nel tempo. Questa è la definizione che dà Dessler. Viaggiamo nel tempo, ogni festa è una stazione particolare di questo nostro viaggio nel tempo. Bene, è una definizione carina, affascinante, che contiene probabilmente molto più di quello che dirò, però tentiamo di capire e di usare questa definizione come falsariga, come punto di partenza, come filo rosso appunto, che unisce le varie feste ebraiche. Il viaggio nel tempo e le stazioni del viaggio nel tempo. Bene. Viaggiamo nel tempo, è come un treno che viaggia e poi si ferma alla stazione. Ma qual è la meta? Verso dove andiamo? È vero, viaggiamo, ma dove vogliamo arrivare? Questa è la domanda. E questa è la domanda che può riguardare tutte le feste ebraiche. Provo a dare una risposta a questa domanda. E provo a dare una risposta partendo dalla prima festa ebraica che compare nella Torah, anche se fosse un po' improprio, perché è una festa che non è una festa, non è esattamente una festa, è più un giorno particolare. La prima festa che compare nella Torah, il primo giorno particolare segnalato che compare nella Torah, è il sabato, lo Shabbat. Compare all'inizio della Torah, compare nel momento della creazione del mondo, lo Shabbat. E in qualche modo conclude la creazione del mondo, conclude il passo iniziale di Bereshit, della Genesi, che riguarda la creazione del mondo. Il passo della creazione del mondo si conclude con lo Shabbat. Per noi ebrei è il momento in cui compaiono alcuni versi molto noti della Torah, perché sono i versi che si usano nel Kiddush, nella cerimonia di santificazione del sabato che si fa il venerdì sera, quindi le feste cominciano tutte la sera, questa è una piccola particolare da aggiungere, noi cominciamo le feste, tutti i giorni cominciano dal tramonto, venerdì sera noi facciamo una cosa che si chiama Kiddush, la santificazione di quel giorno, e nel Kiddush noi usiamo le parole del passo sulla creazione del mondo, di quel passo lì, quel passo lì è il passo che usiamo anche, quindi sono versi abbastanza conosciuti. Bene, io partirò da una domanda tipicamente da studio della Torah, domanda tipica da ebrei che spaccano il capello in quattro parti. Ok, la domanda è la seguente: se andate a vedere quel passo, il passo della creazione, vi accorgerete di una cosa strana. La cosa strana è questa: il passo praticamente parla della creazione, parla della fine della creazione, del momento finale, conclusivo della creazione. Bene, c'è un piccolo problemino, non si capisce quando finisce la relazione. Il primo problema è che non è chiaro quando finisce. Da un verso sembra che la relazione finisca il sesto giorno, è il settimo giorno, il famoso giorno in cui ci si riposa, Dio si riposa, quindi gli uomini si riposano. Però se andate a vedere un altro verso c'è scritto che la creazione finisce il settimo giorno, è il settimo giorno che Dio finisce di creare. Quando finisce la creazione? Sesto giorno, settimo giorno. Quando è che finisce la creazione? Questa è la domanda che si pongono tutti i commentatori. Ora, vorrei soltanto fare una piccolissima nota. Attenzione a questo tipo di domande. Sembrano domande estremamente tecniche, sembrano domande tipiche dei bei pignoni che si mettono a spaccare il capello in quattro. Okay, finisce la creazione, finisce il sesto, finisce il settimo. Non è così importante. Proviamo a porre problemi di contenuto, problemi di sostanza. Ecco, ogni volta che trovate una domanda che non vi sembra di sostanza, aprite le orecchie. Perché dove trovate le domande che vi sembrano formali e non di sostanza, nella tradizione ebraica si nasconde la sostanza. Lì si nasconde la sostanza. E molto spesso domande molto più apparentemente complesse in realtà rischiano di essere banali. Molto spesso la domanda non banale è una domanda molto particolare, una domanda apparentemente molto tecnica, però a volte la domanda molto tecnica nasconde un problema di sostanza. Bene. Dove? Quando finisce la creazione? Riporto un midrash. Un midrash che dà tre risposte, in realtà ne dà quattro, però la quarta non ve l'evoco. Okay. Un giorno faremo la quarta, la lascio da parte. È come ha detto Andrea Rutta, lasciamo da parte qualcosa. Va bene? Ve la studierete. La quarta la lascio da parte. Riporto tre risposte a questa domanda. Vi dico le tre risposte e poi proviamo a spiegarlo. La prima delle tre risposte a questa domanda: la creazione finisce il sesto giorno, la creazione finisce il settimo giorno. Risposta 1. È come una chuppa, la chuppa è il baldacchino nuziale, sotto cui entra la sposa, senza sposo. È come una chuppa senza sposo. Seconda risposta, poi la spiego. È come un anello senza sigillo. Seconda risposta. Terza risposta. È paragonabile a una persona che sta battendo con un martello su un'incudine, solleva il martello quando è ancora giorno e lo abbassa quando si fa sera. Bene. Okay. In realtà le prime due risposte non sono difficili da capire, la terza risposta è più complicata. Le prime risposte cosa sono? Allora, che cos'è? Quando finisce la creazione? Risposta 1. È come una coppa senza sposo. La creazione è una coppa, è costruire un baldacchino nuziale. Però al baldacchino nuziale manca qualcosa, manca la sposa. Senza sposa, il baldacchino nuziale è qualcosa di terribile, è il vuoto. Il baldacchino nuziale senza sposa è qualcosa di vuoto, è terribilmente vuoto, è privo di senso. È aver costruito una bellissima costruzione, ma non avere il contenuto della costruzione, non avere niente che non avere un contenuto. Questo è il mondo senza Shabbat. Questo è quello che stai scrivendo. Il mondo finisce il sesto giorno, sì, ma manca qualcosa. Manca la sposa, per ricordarvi che in una famosa composizione poetica che gli ebrei leggono tutti in Shabbat, che è la composizione della Chabad, la composizione del 500, di uno dei grandi cabalisti di Sfat del 500, che è Shlomo Levi HaKadesh, nella Chabad noi diciamo che andiamo di Kratkala, andiamo incontro alla sposa. Lo sapete, è chiamato in questo modo, è chiamato sposa. Il mondo creato è un mondo a cui manca la sposa, manca il contenuto. Ma qual è questo contenuto? Che significa che un mondo senza Shabbat è un mondo senza contenuto? Vediamo la seconda risposta. La seconda risposta è l'anello senza sigillo. Che cos'è un anello senza sigillo? Ma che cos'è l'anello con sigillo? Lo sappiamo da un testo abbastanza noto della tradizione greca, che è la Megillat Ester. La Megillat Ester, vi ricordate, c'è a un certo punto il re che passa il suo anello a Aman, che è quello che vuol distruggere il popolo ebraico, per fare un altro cenno terribile di quello che ha detto Andreutta, e gli passa l'anello, perché l'anello cos'è? L'anello è l'anello del potere. Nell'anello c'era il sigillo reale, in quell'anello c'è il sigillo, questi erano gli anelli di una volta, gli anelli antichi erano questi, gli anelli con sigillo. Cosa rappresenta il sigillo? Rappresenta la firma, rappresenta il padrone dell'anello. Il sigillo mi dice a chi appartiene l'anello. Che cos'è un mondo senza Shabbat? È un mondo a cui manca il sigillo, è un anello, ma in cui non so chi è il padrone, non so chi è il padrone dell'anello, non so chi è il padrone del mondo, non so chi ha creato il mondo. A questo punto arriviamo alla terza spiegazione. La terza spiegazione è il tizio che, solitamente non mi piace, non è un tizio, ma è un re, è un po' più importante. Il re che solleva il martello, lo solleva quando è ancora giorno e lo abbassa quando si fa sera. Di cosa sta parlando? Sta parlando di due operazioni. Un'operazione del sollevamento dell'anello e la seconda operazione in cui l'anello viene abbassato. Qual è la differenza fra le due operazioni? La differenza è questa, che il momento in cui io esercito la forza è il momento in cui sollevo l'anello. Scusate, in cui sollevo il martello. Il momento in cui abbasso il martello è il momento in cui in realtà sto usando la forza precedente. La forza non la esercito in quel momento, ma uso la forza precedente. Bene, un grande commentatore del 400 che si chiama Rabbi Yitzhak Arama, spagnolo del 400. Dice che in questo Midrash vengono rappresentate le tre fasi della creazione. La prima fase della creazione è la creazione dal nulla. Dio crea dal nulla. Qualcosa di impossibile, umanamente impossibile, eccetera, eccetera. Dio crea dal nulla. Che cosa crea dal nulla? Crea tutto in realtà. Se andate a vedere il testo della creazione, ricorderete di una cosa: noi diciamo che la creazione avviene in 6 giorni, però in realtà, se andate a vedere il testo, l'inizio del testo della creazione, c'è scritto Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. All'inizio Dio creò il cielo e la terra, cioè tutto. Dio crea tutto il primo giorno, non il primo giorno, il primo secondo, la prima frazione di secondo, quello è il momento della creazione. La creazione dura una frazione di secondo, questo è quello che dice la Carmo, e questo è quello che dice l'altro, tutti i commentatori, la Rashi dice la stessa cosa. Dio crea una specie di materia primordiale, e questa è la creazione iniziale. C'è una seconda fase della creazione. Nella seconda fase della creazione, questa materia primordiale viene separata e a ogni elemento viene dato un senso, un significato, un compito. Non è più creazione da nulla, ma è creazione dall'esistente. C'è già qualcosa di creato, ma si crea dall'esistente. Questo è già più umano. Noi creiamo dall'esistente. Però, e qui è l'originalità di sapere, ma dice c'è una terza fase della creazione. Qual è la terza fase della creazione? La terza fase della creazione è una fase in cui Dio apparentemente si ritira dalla creazione, non crea più, smette di creare e lascia che il mondo vada secondo le sue leggi. Attenzione, che San Ramà chiama questo creazione. Perché? Perché noi crediamo che Dio in realtà non intervenga apparentemente, ma in realtà il mondo continui a essere creato giorno per giorno, minuto per minuto. C'è un c'è un rabbino sefardita del 600 che è il rabbì Haim ben Attar, che dice che ogni sei giorni, ogni settimana Dio ricrea il mondo. Però in questa frase la presenza di Dio, l'opera di Dio, l'azione divina non appare. Mentre nelle prime due frasi l'azione divina appare, nella terza frase l'azione di Dio non appare. Mentre appare un'altra azione, appare l'azione umana. L'azione umana è ciò che appare, l'azione di Dio non appare. Allora, questa terza frase è assolutamente fondamentale. È il momento in cui Dio lascia spazio all'uomo. È il momento in cui Dio si ritira, come avete avuto, credo, come ultima lezione, in Aaron Pinchas sul Kabbalah, in raccontazione cabalistica, è di Dio che si restringe, si ritira per lasciare spazio al mondo, per lasciare spazio all'uomo. È una fase fondamentale, senza quella fase, il genere umano non esisterebbe, l'uomo non esisterebbe. Però quella terza frase, se da una parte è fondamentale, se da una parte è la vera creazione in realtà, d'altra parte è una frase estremamente pericolosa. Perché è una frase estremamente pericolosa? Perché sparisce il rapporto fra uomo e Dio, fra mondo e Dio. Il rapporto non è più evidente, mentre nella prima e nella seconda frase il rapporto è evidente, nella terza frase il rapporto con Dio non è assolutamente evidente. Non c'è un rapporto evidente con Dio. Io posso vivere senza trovare nessun rapporto con Dio. Io posso vivere senza individuare Dio all'interno della creazione, senza trovare alcun rapporto fra Dio e la creazione. A questo punto viene creato qualcosa e viene creato lo Shabbat. Che cos'è lo Shabbat? È il sigillo dell'anello, a questo punto veramente anello, è il sigillo dell'anello, è ciò che testimonia chi ha creato il mondo. Lo Shabbat cosa fa? Riporta il legame, ricrea il legame che non c'è più naturalmente, viene ricreato culturalmente, non c'è più un legame naturale, c'è un legame culturale, c'è un legame diverso dal legame naturale. È la storia umana, ok? Da adesso non è più natura, da adesso è cultura, da adesso è l'uomo che crea il legame, e da adesso però ti fornisce lo strumento per creare quel legame. Il legame è lo Shabbat. Nello Shabbat l'uomo si astiene dall'operare, si astiene dall'opera creativa tipicamente umana, che è la base della creazione del mondo, si astiene, si ritira indietro, e a quel punto ricrea il legame con Dio, mi stabilisce qual è il sigillo, mi trova il sigillo di Dio. Ma attenzione, non è semplicemente un creare un legame, ma anche qualcos'altro, è un trovare un senso, un trovare il significato. Ed è questa l'altra immagine del Midrash, la chuppa senza sposa. Un mondo in cui il legame con Dio non c'è più è anche un mondo privo di senso, è un mondo privo di significato, è un mondo terribilmente vuoto, è un mondo che è una cuppa senza sposa. Quindi tu devi trovare il legame, sia perché è fondamentale trovare il legame con Dio, ma anche perché ritrovare il legame con Dio significa ritrovare il senso della tua vita. Significa non vivere la tua vita come se fossero giorni che vengono uno dietro l'altro, ma sono giorni diversi, i giorni assumono un significato, i giorni non sono più qualcosa di semplicemente costruito, ma qualcosa che ha un senso, sono una chuppa con la sposa dentro, sono una chuppa che ha un senso. Quindi ritrovare il legame con Dio significa ritrovare un legame con se stessi, significa ritrovare il senso della propria vita. Bene, credo che questo sia il fine delle feste ebraiche. L'obiettivo fondamentale delle feste ebraiche è il legame con Dio. Le varie tappe, le varie stazioni di cui Destre parlava nelle feste ebraiche sono ritrovare il legame con Dio, ma ritrovare anche in profondità il legame con se stessi, il senso dell'essere ebrei e esseri umani, il senso di essere qualcosa di diverso una persona che si ritrova non semplicemente in un mondo, che è un mondo bellissimo, ma che è privo di significato. Il Shabbat significa che il mondo assume un significato, e Festa Ebraica significa un mondo che assume un significato, in particolare un tempo che assume un significato. Noi viviamo nel tempo, su di noi dice l'essere non passa il tempo, ma noi viaggiamo all'interno del tempo. Le feste ebraiche rappresentano questo viaggio all'interno del tempo con un obiettivo. L'obiettivo è ritrovare il legame con Dio, l'obiettivo è ritrovare un legame profondo con noi stessi e con la nostra origine. Bene, detto questo, vediamo di andare, di seguire un po' queste tappe, di vedere un momento insieme a queste stazioni di cui parlo adesso. Qual è la prima di queste stazioni? La prima stazione nella Torah è la festa di Pesach. Questa è la prima festa che compare nella Torah. Scusate, piccola parentesi, io parlerò pochissimo purtroppo del calendario ebraico perché ho dovuto fare una scelta, sinceramente. Parlare di festa o parlare di calendario? Parlo, vi do un'idea del calendario, però nella festa di Pesach è la prima festa che compare nella Torah perché è il primo mese nella Torah, il mese di Nissan è il primo mese che compare nella Torah, è il primo dei mesi ebraici secondo la Torah. Forse sapete che in realtà noi contiamo i mesi in maniera un po' diversa. Noi cominciamo l'anno ebraico dal mese di Tishrei, non dal mese di Nisan. Abbiamo un altro inizio di anno ebraico, che è quello di Tishrei, Rosh Hashanah, parleremo di Rosh Hashanah, io sto seguendo il calendario della Torah, non quello che noi usiamo in realtà, che comincia da Tishrei, quindi comincia da Nisan. Sappiate che di calendari ebraici ce ne sono quattro, tanto per non farci mancare niente, non rendere la vita complicata, perché non ci accontentiamo di un capodanno, ci mancherebbe altro, potrebbe essere troppo banale, se allora complichiamo la vita facendone quattro di capodanno. Cioè, se avete capito che nell'ebraismo non siamo la semplicità, questa è una cosa, semplificare non fa parte dei, diciamo, non è una delle nostre qualità maggiori. Ok, va bene, cominciamo da Pesach. Ok, cominciamo da Pesach non solo perché è la prima festa che compare nella Torah, ma perché è veramente la festa fondamentale. Noi abbiamo una specie di mania che riguarda Pesach. Pesach è l'uscita dall'Egitto. E questo è Pesach, l'uscita dalla schiavitù egiziana, che noi siamo stati schiavi per circa 210 anni, non lasciamo perdere i numeri, si può discutere molto sui numeri, 210 anni, questa è l'opinione dei Chachamim, 210 anni in Egitto e poi sono stati liberati dalla schiavitù, noi parliamo adesso della schiavitù, e quindi noi ricordiamo l'uscita dall'Egitto, l'uscita dalla schiavitù, l'uscita verso la libertà, la festa della libertà, eccetera eccetera eccetera. Però la cosa notevole è che noi non ricordiamo la festa di Pesach solo a Pesach, solo il giorno, i giorni di Pesach. Noi ricordiamo Pesach sempre, l'uscita dall'Egitto la ricordiamo sempre, la ricordiamo di sabato, la ricordiamo in tutte le feste, la ricordiamo ogni giorno dell'anno, ripetiamo ogni giorno che ricordiamo l'uscita dall'Egitto. C'è un maestro del 500 molto importante che è il Maharal di Praga, che si chiede: ma perché questa mania? Perché siamo così fissati sull'uscita dall'Egitto che non riusciamo a non ricordarle in ogni momento? La risposta semplice a questa domanda è perché la festa della libertà, e se non c'è libertà non c'è niente. Okay. È una risposta importante, sia che chiaro, non è, sto banalizzando la risposta importante, è vero, se non sono libero non posso fare niente. I nostri maestri dicono: se non sono libero non ti posso neanche dare un ordine, non ti posso dire fai questo o non fare questo, perché tanto sei obbligato a farlo o a non farlo, una delle due cose. Se tu non sei libero di decidere se devi fare o non devi fare una cosa, non puoi fare nulla. In realtà è assolutamente assurdo darti un ordine, perché quell'ordine lo puoi osservare o non osservare, non dipende da te osservarlo o non osservarlo. Quindi senza libertà non c'è niente, tutto il resto non c'è. È inutile comandarti una festa, tanto non sei libero di osservarlo o non osservare. È inutile comandarti una regola, tanto non sei libero di osservarlo o non osservare. Non sei libero. Quindi se manca la libertà, manca tutto. Questa è la risposta del Maharal al perché noi ricordiamo Pesach in continuazione e vogliamo l'uscita dell'Egitto in continuazione. Soltanto che il Maharal fa un'obiezione a questa risposta. L'obiezione che fa il Maharal a questa risposta è questa. Va bene, d'accordo, la libertà è fondamentale. Non discuto che la libertà sia fondamentale. Però c'è un piccolo problemino. Gli ebrei sono usciti dall'Egitto, sono stati liberati dalla schiavitù egiziana, dopo sono stati schiavi di nuovo. Gli ebrei sono stati schiavi in tanti momenti della loro storia, sono stati perseguitati, sono stati assoggettati. Insomma, di momenti di schiavitù ne abbiamo vissuti tanti, non è che è finita lì. Ok, quello è un momento, siamo usciti, benissimo, festeggiamo, bella roba, d'accordo, festeggiamo, ma non è vero, non è che è finita lì, non è finita lì. Noi la schiavitù l'abbiamo vissuta in altri momenti della nostra storia. Allora che senso ha dire, perché ricordare l'uscita dell'Egitto in continuazione, senza ogni giorno, più volte al giorno, perché fare una cosa del genere? E il Maharal vi dà una risposta che però dovremmo capire. La risposta che dà il Maharal è questo: non è vero. Non è vero che siamo diventati di nuovo schiavi. Non è vero. Dopo l'uscita dall'Egitto noi non siamo più stati schiavi. Perché? E la risposta che dà il Maharal è la seguente: perché siamo stati schiavi esteriormente, ma siamo da quel momento liberi interiormente. Anzi, per usare le parole del Maharal, siamo liberi nell'essenza. Da quel momento siamo essenzialmente liberi. Possiamo diventare schiavi. Qualcuno ci può mettere il cappello addosso, ci può metterci il giorno addosso, però in realtà dentro di noi, nella nostra essenza, abbiamo smesso definitivamente di essere schiavi con l'uscita dall'Egitto. Che vuol dire? Bene, che cos'è l'uscita dall'Egitto? Questa è la domanda a questo punto. L'uscita dall'Egitto è qualcosa, da un certo punto di vista, abbastanza semplice. C'è un popolo che viene preso schiavo. È una storia terribile, è una storia terribile perché quel popolo entra in Egitto da come esseri umani liberi, come persone che vengono accolte, come ospiti, e improvvisamente vengono resistenti. Ok, c'è un capitolo importante della storia dell'antisemitismo in quello che succede in Egitto. Ho scelto di non parlare, mi dispiace, ho dovuto fare delle scelte di cosa parlare, perché a quel punto non ne usciamo, quindi c'è tanto da studiare su quella cosa. Quindi si viene schiavi inopinatamente per due secoli. Condizione terribile, condizione di amarezza, di sofferenza, non è soltanto schiavitù, ma è una persecuzione terribile, si uccidono i bambini, si buttano i bambini nel Nilo, c'è una persecuzione tremenda in Egitto. Che cos'è uscita dall'Egitto? Uscire da tutto questo, è uscire dalla schiavitù, è uscire dalla sofferenza, è uscire dalla persecuzione, è uscire da tutto questo. Importantissimo, se è ben chiaro, importantissimo. Però i nostri maestri sottolineano che non è solo questo, che non c'è solo questo nell'uscita dall'Egitto, ma c'è un'altra uscita. In Egitto non si è soltanto schiavi materialmente, ma si è schiavi anche spiritualmente e psicologicamente. Che vuol dire? Vuol dire che gli ebrei, schiavi materialmente, assolvono anche la mentalità dei padroni, si diventano egiziani o egizi, perché giusto dire, non ci riesco a dire egizi, ok, egizi nel pensiero, nel modo di pensare, nel modo di comportarsi, eccetera, eccetera. Siamo davanti a un paradosso, però un paradosso abbastanza comune. Lo schiavo che assume la mentalità del padrone, assume la stessa mentalità del padrone, succede. Non è successo solo agli ebrei, è successo. Addirittura c'è la famosa sindrome di Stoccolma in cui il perseguitato, la vittima assume la mentalità del carnefice. Succede anche questo. Bene, agli ebrei succede questo, succede che assumono la mentalità dei carnefici, assumono la mentalità di coloro che li rendono schiavi. In che senso assumono quella mentalità? Da che punto di vista assumono quella mentalità? C'è un commentatore dell'Ottocento, che è Zvi Yehuda Berlin, che dice che se vogliamo capire cosa significa assumere quella mentalità, dobbiamo capire un verso della Shira Tayyam. La Shira Tayyam è la cantica del mare, è la cantica che gli ebrei cantano nel momento in cui passano il mare, un momento spettacolare, qualcuno di voi aveva visto Sensible Mille, ok, va bene, okay. Pure il principe d'Egitto, eccetera, va bene. Non so quale, secondo la generazione, mio momento spettacolare, straordinario. Bene, nella cantica del mare c'è un verso che dice questo. Il verso è Sus velochevo ramabayam, il cavallo e il suo cavaliere sono affondati in acqua. Bene, secondo il Rabbi Yehuda Berlin, quel cavallo e cavaliere è una rappresentazione simbolica dell'Egitto. Di che cos'è l'Egitto? Che cos'è l'Egitto? L'Egitto è il cavallo e il cavaliere. Che cos'è il cavallo e il cavaliere? Il cavaliere sta sopra, il cavallo sta sotto. Cos'è l'Egitto? L'Egitto è un posto in cui c'è sempre qualcuno che sta sopra e qualcuno che sta sotto. Qualcuno che è in alto, qualcuno che è in basso, qualcuno che comanda, qualcuno che viene comandato. Non è possibile una situazione in cui due persone sono alla pari. C'è una società fortemente gerarchizzata in cui c'è sempre un cavallo e un cavaliere. Bene, che cosa dice Capizio da Berlino? Questa è la schiavitù. La schiavitù è l'idea che ci debba essere sempre qualcuno che sta in alto e qualcuno che sta in basso, qualcuno che comanda e qualcuno da comandare, qualcuno che opprime qualcuno che deve essere oppresso. C'è sempre qualcuno sopra e qualcuno sotto. Questa è la mentalità. Questa mentalità è una mentalità che parte essenziale della civiltà in cui gli ebrei hanno vissuto. Questa mentalità è una mentalità che gli ebrei assolvono, che gli ebrei assimilano, che diventa parte della mentalità degli ebrei che vivono in Egitto. Non si tratta più semplicemente di essere schiavi, ma di aver assunto su di sé la mentalità dello schiavo, la mentalità della schiavitù, di aver assorbito l'idea che il mondo è un mondo composto da padroni e schiavi e non se ne esce, non si può uscire da un mondo di questo tipo. Questo mondo è un mondo fatto in quel mondo lì, è un mondo in cui ci sono i padroni e gli schiavi. Bene, da questa mentalità si esce. Questa è l'uscita dall'Egitto, è uscire da quella mentalità, è uscire dalla mentalità del cavallo del cavaliere, è uscire dalla mentalità che c'è qualcuno che comanda e qualcuno che sta sotto, è uscire dalla mentalità dello schiavo del padrone, è uscire da questa mentalità qui. Da questo si esce con l'uscita dall'Egitto. Questo non significa che non si potrà essere di nuovo oppressi, questo non significa che non si potrà essere di nuovo resi schiavi, ma non si arriverà a pensare che tutto questo è giusto. Non si arriverà a pensare che l'oppressore che mi rende schiavo ha ragione. Non arriverò più a pensarlo, non arriverò più a pensare una cosa del genere. Posso essere anche ad Auschwitz ed essere oppresso in maniera allucinante da un oppressore, ma non arriverò mai a pensare che ha ragione lui, non ci arriverò mai a pensarlo, è semplicemente un delinquente, un assassino che mi sta opprimendo, e per quanto possa opprimermi non mi passerà mai dalla testa che lui è un delinquente e io non lo sono. Questo non mi passerà mai dalla testa, e questo, e da questo siamo usciti, questo è quello che dice Malaga. Da questo siamo usciti, dall'idea che la schiavitù faccia parte dell'essere umano, da questo siamo usciti. E per questo motivo l'uscita dall'Egitto è unica ed è una svolta completa ed epocale nella storia ebraica. E per questo la ricordiamo tutti i giorni, ossessivamente. Perché senza questo, se non usciamo da questo, in realtà tutto è impossibile, non c'è niente di possibile. Bene, questo è l'unica cosa. Come facciamo tutto questo? Come ricordiamo l'uscita dall'Egitto, tutte queste cose piuttosto importanti? Come le ricordiamo? Facendo una conferenza come questa? No, nessuno di noi fa conferenza questa, vi assicuro che le conferenze non ci sono. Non facciamo una conferenza. Anche quando si studia nel sede di Pesa, nel sede di Pesa si parla un po'. Però anche quando si studia, c'è un rabbino contemporaneo, un rabbino molto importante, si chiama Victor Menzel, che diceva che nel sede di Pesa non bisogna fare cose troppo profonde. Perché nel sede di sorpresa bisogna rivolgersi ai bambini, quindi bisogna spiegare ai bambini. Lui, nel sede di festa, lui, grandissimo talmudista, dà una spiegazione molto semplice. Quindi non facciamo la conferenza. Allora come si fa nel sede di festa? Ci sono tantissime cose che non posso spiegare adesso. Non posso, ma di come? Nel sede di festa si fa una serie di azioni. Quello che facciamo sono una serie di azioni, una serie di atti. Quegli atti sono una parte essenziale della celebrazione delle feste ebraiche. Quelle azioni sono un elemento essenziale della celebrazione delle feste ebraiche. Non facciamo grandi discorsi, non facciamo la marcia della libertà, non facciamo niente di tutto questo, non facciamo una serie di azioni. Quelle azioni devono aiutarci a sentire i concetti che abbiamo espresso adesso dentro di noi, nel nostro corpo. Faccio soltanto un esempio. Durante il sedere di Pesach abbiamo la mitzvah, certo, di mangiare il maror e la mazzah. Che cos'è il maror? Il maror è l'erba amara. La mazzah è il pane non lievitato che gli ebrei hanno dovuto fare all'uscita dall'Egitto, perché dovevano uscire in fretta, dovevano in fretta andare via dall'Egitto. Il maror rappresenta l'amarezza della schiavitù, della persecuzione, la mazzà rappresenta la libertà. Che dobbiamo fare tutto questo? Dobbiamo mangiarlo. Okay? Mangiarlo, introdurlo dentro di noi, dobbiamo introdurre dentro di noi l'amarezza della schiavitù e la dolcezza della libertà. Dobbiamo introdurlo dentro di noi, non basta che ne parliamo, dobbiamo introdurlo dentro di noi. Dentro di noi, ne parliamo anche, però dobbiamo introdurlo dentro di noi. Non so, questa cosa del dover mangiare mi ricorda una canzone di Gaber, se se l'hai ricordato, per la mia generazione, ricordo, che se potessi mangiare un'idea avrei fatto la mia rivoluzione. Ecco, beh, noi mangiamo un'idea, quello che facciamo durante il sede di Pesach, ma non soltanto durante il sede di Pesach, noi mangiamo un'idea, noi proviamo a mangiare un'idea. Non è soltanto esprimere un'idea, ma mangiare un'idea. Però non finisce qui.
A tempo.
Non finisce qui. Questa è una tappa. E quando è importantissima, fondamentale, senza quella tappa non può succedere niente, senza quella tappa non possiamo essere popolo, senza quella tappa non può esserci niente. Però questa è la prima stazione. Ricordiamoci di essere. Questa è la prima stazione. Immediatamente dopo, cioè 50 anni dopo, noi abbiamo un'altra festa. L'altra festa è Shavuot. Shavuot è considerata nella tradizione ebraica la conclusione di Pesach. la parola, il termine usato nel Talmud, non nella Torah, ma nel Talmud per indicare Shavuot è Atzeret. E Atzeret significa conclusione. Atzeret vuol dire che in realtà Shavuot conclude Pesach. Che cos'è Shavuot? Perché è una conclusione di Pesach? In che senso è una conclusione di Pesach? Atzeret, vi dico subito cos'è Shavuot. Shavuot è il momento del Matan Torah. È il momento del dono della Torah. Questo è Shavuot. Perché il momento del dono della Torah è importantissimo, poi ne parliamo, ma perché è la conclusione di questo? Beh, qui i nostri maestri affrontano un problema fondamentale che riguarda la libertà. Che cosa significa uscire verso la libertà? Abbiamo detto, uscire verso la libertà significa abbandonare la schiavitù, mettersi dietro le spalle la schiavitù, mettersi definitivamente dietro le spalle la schiavitù, sia fisicamente, sia mentalmente, psicologicamente, mettersi dietro le spalle la schiavitù. Cos'è uscire verso la libertà? Fare tavola rasa del passato, fare tavola rasa di quell'esperienza terribile che è stata la schiavitù in Egitto. Bisogna fare tavola rasa della schiavitù, ma anche fare tavola rasa di una civiltà e di una cultura che ha portato alla schiavitù. Bisogna fare tavola rasa. Questo è quello che ci viene chiesto, di fare tavola rasa. Di cancellare questa esperienza, di rompere su questa esperienza, di tagliare i ponti con questa esperienza. Si può fare tavola rasa, non è così semplice, ma insomma, ci si può provare. A volte è necessario, perché forse che noi diciamo sempre di essere il frutto di molte esperienze, sì, però a un certo punto bisogna anche tagliare i ponti. Ogni tanto bisogna anche tagliare i ponti. Nella tradizione media esiste l'idea del tagliare i ponti. A un certo punto bisogna anche tagliare i ponti. Non tutte le esperienze vanno assorbite. Sono esperienze con cui bisogna tagliare, bisogna decidere che non vanno. Bene, però attenzione, tagliare i ponti può essere anche estremamente pericoloso. Perché è estremamente pericoloso? Perché in realtà quello che si crea è un vuoto. Nel momento in cui si tagliano i ponti, nel momento in cui si fa tavola rasa, in quel momento si crea il vuoto. Bene, il vuoto è estremamente pericoloso. Perché? Beh, si dice che la natura non sopporta i vuoti. Che succede col vuoto? Che il vuoto prima o poi viene riempito. Il vuoto non rimane vuoto, non c'è niente che rimanga vuoto in eterno. Il vuoto viene riempito molto in fretta. Normalmente viene riempito immediatamente. Nel momento in cui sento una sensazione di vuoto, in quel momento ho bisogno di qualcosa che riempia il vuoto. Io sono stato giovane negli anni 70. Gli anni 70 sono stati anni in cui abbiamo fatto una bella tabula rasa con la generazione precedente, in cui si è fatta. Però cos'è successo in realtà dopo? Beh, quello che è successo è che le persone hanno cominciato a cercare qualcos'altro. Una volta che hanno distrutto la civiltà precedente, si è cercato qualcos'altro. Lo si è cercato un po' dappertutto, non so, si è andati in India a cercare, si è andati da qualche altra parte, però perché c'era una necessità di riempire un vuoto che si era creato, e magari l'avevamo creato da soli, ma avevamo bisogno di creare un vuoto, di riempire il vuoto. Bene, un momento estremamente pericoloso, perché il vuoto può essere riempito da qualcosa di buono, ma anche da qualcosa di pessimo. Posso riempire il vuoto anche con qualcosa che è peggio della civiltà precedente. Soprattutto se ho questa necessità di riempire il vuoto, sono abbastanza debole e il rischio di riempirlo con qualcosa di negativo è molto forte, e quindi il rischio è di passare da una schiavitù a un'altra schiavitù, da una schiavitù a un'altra schiavitù culturale, oppure, che è peggio, di diventare schiavi di noi stessi, schiavi dei nostri istinti, schiavi delle nostre pulsioni, schiavi di quello che nella tradizione greca si chiama Yetzerara, la tendenza al male, che è presente in ognuno di noi. L'ebraismo non è così ottimista sull'uomo, l'ebraismo pensa che nell'uomo c'è tutto e il contrario di tutto, ci sono grandi ideali, ci sono grandi capacità di fare del bene, c'è di tutto, ma sono anche cose terribili, sono anche cose pessime in tutti gli uomini. in tutti gli uomini, ci sono cose pessime, dopo le cose pessime bisogna fare i conti. Questa è l'idea della tradizione ebraica, non illudersi dell'uomo buono che viene prodotto dalla società. L'uomo è anche cattivo, e l'uomo, se dà libero sfogo alle sue tendenze negative e distruttive, può essere estremamente pericoloso, più pericoloso di qualunque faraone di questo mondo, può essere estremamente pericoloso. Quindi il problema è che il vuoto non deve esserci. E allora cosa si fa? Si riempie il vuoto. Il vuoto viene riempito, e viene riempito con il Matan Torah. Non sei libero fino a che non riempi quel vuoto. Se non riempi quel vuoto, tu non potrai mai essere libero. Diventerai schiavo di qualcos'altro, ma non potrai mai essere libero. Il Matan Torah riempie quel vuoto. Che cos'è il Matan Torah? Ma tanto là è un momento straordinario della storia greca, è il momento in cui Dio si rivela all'intero popolo. Che io sappia, è un'esperienza unica nella storia delle religioni. Non credo che nessuna religione parli di una rivelazione divina a un intero popolo, non a un profeta, non a un grande uomo, ma a un intero popolo. Si tratta di una rivelazione a un intero popolo. Esperienza straordinaria, importantissima. Ma cosa rappresenta quell'esperienza? Tantissime cose che non posso riassumere qui. Prendo due elementi. Quell'esperienza rappresenta il momento in cui viene trasmesso al popolo ebraico un codice morale, un codice di comportamento, una guida verso un modo di vivere. Ma esiste anche un'altra cosa in quell'esperienza. Esiste l'esperienza del rapporto con Dio. La tradizione ebraica paragona il momento del Matan Torah a un matrimonio, fra Dio e il popolo ebraico, è il momento di unione matrimoniale fra Dio e il popolo ebraico, secondo la tradizione. Il momento è rappresentato in maniera poetica straordinaria dallo Shir HaShirim, dal Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici rappresenta questo rapporto e lo rappresenta attraverso un rapporto quelli straordinario, praticamente eccelso, fra un uomo e una donna. Rappresenta quell'esperienza di rapporto intimo fra Dio e il popolo ebraico, ma rappresenta anche qualcosa da un punto di vista del precetto, però un precetto molto particolare. La Torah è un codice, la Torah è un libro di precetti, la Torah è un libro di insegnamenti. La Torah è tutto questo, però la Torah è anche un libro di studio. E la Torah è fondamentale che venga studiata. Questo è un elemento, anche questo credo, tipico della tradizione ebraica, secondo cui lo studio è elemento centrale e fondamentale. I nostri maestri dicono Talmud Torah che nel Kulam, lo studio della Torah viene prima di tutto. Prima anche dell'osservanza dei precetti, lo studio viene prima di tutto. Bene, cosa significa studiare? Che senso ha lo studio? Perché dico che lo studio è qualcosa di assolutamente particolare nella tradizione ebraica? O lo studio in ogni tradizione viene considerato importante, ma chi è che deve studiare in altre tradizioni? E chi deve studiare sono gli eletti, sono i grandi pensatori, sono gli intellettuali, sono persone che studiano, gli chierici, le persone che sono addetti allo studio. Il popolo normalmente no. Normalmente il popolo non ha detto questo. Bene, la tradizione ebraica si comincia a studiare Torah quando si ha 5 anni, questo è l'inizio dello studio Torah, e non si finisce mai. C'è una persona che ho sentito una volta parlare, che mi ha chiesto una cosa che non avevo mai pensato. Ha detto che credo che soltanto l'ebraismo può capitare che un nipote di 8 anni e un nonno di 70 possono studiare lo stesso passo talmudico. Possono studiare insieme lo stesso passo talmudico. Succede questo, può succedere assolutamente questo. Lo studio è qualcosa di assolutamente diffuso, deve essere qualcosa di assolutamente diffuso, mi fa parte forse della decadenza del fatto che sia meno diffuso oggi. Lo studio è qualcosa che deve essere assolutamente diffuso, è per tutti, non esiste nessuno che non possa studiare, non esiste una differenza di censo, non esiste una differenza di livello, neanche di livello intellettuale, anche quello non esiste. Studiamo tutti, studiano le persone particolarmente portate con lo studio e non particolarmente portate con lo studio, tutte le persone devono studiare. Per questo significa creare un rapporto con l'attore molto particolare, un rapporto molto intimo, non solo molto intimo, un rapporto che può essere continuamente rinnovato, riuscire a trovare allora, continuamente elementi di novità, studiare significa questo, che aiuta, proprio quando io studio, in realtà studiare significa trovare qualcosa di nuovo, i nostri maestri dicono Entalbut di Hidush, non c'è studio senza rinnovamento, non c'è studio se non trovo qualcosa di nuovo, non esiste, non è possibilità di studiare senza trovare qualcosa di nuovo, lo studio non ha una definizione automatica, lo studio è sempre trovare qualcosa di nuovo, ma significa anche creare un rapporto personale con la Torah, un rapporto intimo con la Torah, questo è il Matan Torah. Questo Matan Torah, il Matan Torah, è l'unica vera garanzia di libertà, è l'unica vera garanzia di una libertà vera, una libertà profonda, una libertà che entra nei cuori e negli anni delle persone.
Se abbiamo ancora 10 minuti.
Ok. Sì. Aggiungo soltanto qualcosa, senza entrare in troppi particolari. Aggiungo qualcosa sul resto del calendario ebraico. Fatalmente, scusate, non parlo di tutte le feste, però insomma. Aggiungo qualcosa sul resto del calendario ebraico. Seguendo sempre lo stesso schema, che è lo schema della Torah, abbiamo subito dopo le feste di Pesach e Shavuot, abbiamo Rosh Hashanah e Kippur. Rosh Hashanah e Kippur sono nel calendario nostro, nella nostra mente, le prime feste dell'anno, nel calendario della Torah vengono dopo Pesach e Shavuot. Che cosa sono Rosh Hashanah e Kippur? Beh, sono feste profondamente diverse da quelle che abbiamo descritto fino adesso. Rosh Hashanah e Kippur sono un momento in cui veniamo chiamati a fare qualcosa di estremamente difficile, a fare un esame di coscienza, a pensare a cosa abbiamo fatto di sbagliato, a provare a correggere noi stessi. Sono diverse da vari punti di vista. Provo a spiegarlo attraverso un passo della Mishnah. Il passo della Mishnah dice questo, dice che a Rosh Hashanah, capo anno, tutti coloro che vengono al mondo, cioè tutti gli esseri umani, cioè Rosh Hashanah è una festa che riguarda non solo gli ebrei, ma tutti, tutti gli esseri umani passano davanti a lui individualmente, passano davanti a Dio individualmente, ma poi vengono guardati con un unico sguardo. Che vuol dire? E qui si affrontano due dimensioni, una dimensione individuale e una dimensione collettiva. Le feste ebraiche puntano molto e quasi esclusivamente sulla dimensione collettiva. Pensa all'uscita di vita di un popolo, ma tanto là è il popolo, eccetera, eccetera. Lo Shrekki Pur c'è, in lo Shrekki Pur c'è un aspetto individuale fondamentale e importantissimo. In qualche modo ci si restringe in se stessi. Perché? Perché se dobbiamo fare un esame di coscienza, pensare a quello che abbiamo fatto di sbagliato, non possiamo pensare agli altri, dobbiamo pensare a noi stessi. O meglio, questo è quello che normalmente facciamo, pensare agli altri, nel senso che la giustificazione per tutto ciò che facciamo di sbagliato è il fatto che qualcun altro fa qualcosa di peggio. Okay? È messo in un processo che sia vero, ma in generale è un'ottima giustificazione. Quindi la prima cosa è concentrarsi su se stessi. C'è anche qua una dimensione assolutamente individuale. Devo fare i conti con me stesso, per prima cosa i conti con me stesso, senza pensare agli altri. E così mi presento davanti a Dio, mi presento davanti a Dio da solo. Però poi assumono anche questa festa una dimensione collettiva. È vero che io sono solo davanti a Dio, però devo presentarmi da solo davanti a Dio, però nello stesso tempo io non posso mai essere solo. Io faccio parte di una collettività, io faccio parte di una società, io faccio parte di un popolo e devo farne parte. Dopo essermi ristretto in me stesso, devo andare verso la collettività. E quindi il giudizio alla fine viene dato tenendo conto del mio rapporto con la collettività. Lo shanky pur rappresentano questo, rappresentano un momento importante di riflessione individuale, di riflessione collettiva. Al centro di queste feste c'è quello che nella tradizione ebraica si chiama Teshuvah. Che cos'è la Teshuvah? Normalmente la Teshuvah viene chiamata tradotta pentimento. In realtà non è esattamente questa, la parola Teshuvah vuol dire ritorno. Che cos'è la Teshuvah? Che cosa c'è alla base della Teshuvah? Alla base della Teshuvah c'è questa idea: uno, gli uomini sbagliano, siamo esseri umani che sbagliano, tutti noi sbagliamo, tutti noi commettiamo degli errori. Qual è il problema? Il problema non è che commettiamo degli errori, il problema è ammettere di aver commesso degli errori, e questo è estremamente difficile per tutti. Per tutti noi è estremamente difficile ammettere di sbagliare. C'è una volta chiese una volta in un'intervista una persona famosa, mi ricordo neanche di forse, gli chiesero se aveva dei difetti e lui disse: assolutamente, sono pieno di difetti. Va bene, vi faccio un esempio di difetto. Disse: sono troppo buono. Quando ci viene chiesto il difetto, normalmente troviamo un pregio, okay? questo è il modo di trovare i nostri difetti. Non è vero, non siamo soltanto troppo buoni, siamo anche cattivi, se abbiamo anche dei difetti, tutto è difficile per te, difficilissimo. Quindi il momento fondamentale è dire: ho fatto qualcosa di sbagliato, esiste anche una cosa sbagliata che ho fatto. Cioè, il secondo elemento è che da quella cosa sbagliata si può ritornare indietro, questo è il ritorno. Posso ritornare indietro, non è finita. Io non sono prigioniero dei miei errori, non sono incastrato dai miei errori. Io posso fare marcia indietro, posso cambiare strada. Questa è l'idea. L'idea è che niente è perduto, l'idea è che si possa cambiare strada. Questa è l'idea fondamentale di Oshana Kibbutz, l'idea fondamentale, la possibilità di cambiare strada. Questa idea è talmente fondamentale che secondo la tradizione ebraica la Teshuvah viene creata prima della creazione del mondo. Ancora prima di creare il mondo si crea l'idea di Teshuvah, perché senza l'idea di Teshuvah il rischio è che noi diventiamo prigionieri dei nostri errori e che i nostri errori siano la nostra condanna personale, non la condanna perché qualcuno ci condanna, ma noi siamo condannati ai nostri errori, siamo condannati alla ripetizione dell'errore. Non solo questo, li trasmettiamo anche. Li trasmettiamo anche agli altri, gli errori diventano parte di noi e vengono anche trasmessi. La Teshuvah è interrompere questo ciclo vizioso e cambiare strada. L'idea è la possibilità di cambiare strada. L'idea di Teshuvah è l'idea fondamentale. Nel momento, subito dopo avremo ricevuto la Torah, momenti trionfali, libertà, eccetera, si ritorna indietro e si pensa: si possono un essere umano che sbaglia. Sono un essere umano per sbaglio, devo andare incontro e sono per sbaglio. Però non è finita qui, io non sono prigioniero del mio errore. L'ultima festa che compare nella Torah è la festa di Sukkot. Ora, la festa di Sukkot è una festa abbastanza nota, è la festa delle canne, ok? È la festa in cui il corpo ebraico ricorda chissà bene cosa, ricorda le capanne in cui hanno vissuto nel deserto, oppure le nubi che seguivano il popolo ebraico nel deserto, che li proteggevano da varie cose. Nella festa di Sukkot gli ebrei escono dalle loro case e in qualche modo vanno ad abitare in una città, non abitare completamente, almeno non in Europa, però insomma, mangiare e venire in questa capanna. Che senso ha la festa di Sukkot? Che significato ha la festa di Sukkot? Bene, potremmo rimanere qui un'altra ora e mezza, non vi faccio rimanere un'altra ora e mezza, devo dire soltanto una cosa per darvi l'idea di quello che diceva Andrea Wood all'inizio. C'è un grande maestro del chassidismo, che è lo Sfatemetto, che dice che la festa di Sukkot è chiamata Hag Asif, festa del raccolto. Questa raccolta che vediamo è una festa agricola, questo è un altro aspetto delle feste ebraiche che non abbiamo assolutamente toccato, sono anche feste agricole, no? Ed è la festa del raccolto. Però sottometto anche per ragione metaforica della festa del raccolto e dice, sapete perché su cosa si chiama festa del raccolto? Perché è una raccolta di tutte le idee e tutti i concetti della tradizione ebraica. Nella festa di Sukkot c'è tutto. Il Sukkot c'è tutto, quindi se dovessi elencare i concetti contenuti nella festa di Sukkot possiamo, potremmo passare la giornata qui. Però ne dico uno solo, non elenco tutti i concetti, ma tento di dirne uno. Un'idea fondamentale che ci viene trasmessa a Sukkot è l'idea di instabilità e di fragilità. Noi usciamo da una casa stabile, da dei mattoni, e usciamo verso una capanna dal cui tetto deve poter scendere la pioggia. Se no il tetto della succa non è valido, se non può scendere la pioggia non è valido. Usciamo da una residenza stabile, solida, verso una residenza instabile e fragile. Il concetto che ci viene trasmesso è quello di instabilità e di fragilità. Un concetto fondamentale nella tradizione ebraica, concetto che viene a combattere un'idea, un pericolo costante presente verso umano, ed è il delirio di onnipotenza. La sensazione dell'uomo di essere forte, potente, di poter fare tutto, di poter spaccare il mondo, di poter costruire il mondo, beh, delirio di onnipotenza ha causato molti guai nella storia dell'umanità. Ricordo un film di Luchino Visconti sul nazismo, che si intitolava La caduta degli dèi, no? È quello il delirio di potenza, chiedersi Dio, arrivare a chiedersi Dio. Il delirio di onnipotenza è terribilmente allucinante. Col delirio di onnipotenza si può distruggere il mondo. Noi siamo in grado di distruggere il mondo. È un pericolo terribile e quindi è necessario che l'uomo si renda conto di essere un essere instabile e fragile. È necessario che se ne renda conto. È necessario che si renda conto di essere un essere che dipende da Dio, il tetto che, da cui può venire la pioggia, ma che deve essere in qualche modo in contatto col cielo, ma questi devono vedere le stelle, bisogna vedere il cielo da quel tetto. Deve rendersi conto di essere un essere dipendente da Dio. Concetti apparentemente molto tristi, okay? Molto tristi. In realtà però Sukkot è la festa della felicità, così viene chiamata Zeman Simchatenu, tempo della nostra gioia. Perché tempo della nostra gioia? Perché secondo la tradizione ebraica, qui credo che la tradizione ebraica ci trasmetta un concetto straordinariamente importante, la debolezza umana, la fragilità umana non sono vera debolezza, non sono vera fragilità. L'uomo fragile e debole è veramente un uomo forte. L'uomo veramente forte è l'uomo che è cosciente della propria fragilità e della propria debolezza. L'uomo cosciente della propria fragilità e della propria debolezza ha creato cose straordinarie. L'uomo che sa di non poter volare impara a volare, ma si rende conto perché sa di non poter volare impara a volare. L'uomo è fragile e se si rende conto della propria fragilità può creare qualcosa di straordinario, e ogni scoperta umana deriva da una fragilità. Gli uomini, cioè, ad esempio Israele in questo momento è, parlavo con un mio amico che si occupa di impianti di desalinizzazione, che in questo momento mi ha fatto vedere come questi impianti di desalinizzazione sono stati portati in villaggi africani. Israele è all'avanguardia negli impianti di desalinizzazione, è assolutamente all'avanguardia. Perché? Perché non c'è acqua. Molto semplicemente, non c'è acqua e quindi bisogna inventarsi qualcosa. Se non c'è acqua bisogna inventarsi qualcosa. L'Italia non è l'avanguardia perché l'acqua c'è. Molto semplicemente, l'acqua c'è, non ho bisogno di creare, di inventarmi chissà cosa per avere l'acqua potabile. La fragilità e la debolezza creano, sono alla base dell'intelligenza umana, della grande intelligenza umana che deriva dalla debolezza. La coscienza della fragilità e la coscienza della debolezza è in realtà coscienza della propria grande forza di esseri umani. Noi siamo in grado di superare le nostre fragilità e le nostre debolezze, a patto che ce ne rendiamo conto, a patto che ne siamo coscienti. Quando crediamo di sapere tutto, di aver già conquistato tutto, ma in quel momento siamo degli imbecilli, semplicemente. Siamo gente che non sa niente e che non capisce niente, che non costruirà niente. Distruggerà. Quello che fai è distruggere, ma non riusciremo mai a costruire nulla, perché se sappiamo tutto, perché dobbiamo costruire? Se abbiamo già costruito tutto, perché dobbiamo costruire? Abbiamo già tutto, non c'è bisogno di costruire niente. Dobbiamo essere coscienti della nostra fragilità. E quindi su quello è il tempo della nostra gioia. Poi concludo qui, volevo soltanto aggiungere due cose. Due feste che non sono nel calendario della Torah, ma che appaiono in un, nel nostro calendario, che sono fondamentali, una tra l'altra sta per arrivare. Sono due feste aggiunte dalla tradizione rabbinica. Ok? E qui andiamo in un altro grande campo, che non poco non è assoluta, che è quello della tradizione rabbinica. Le due feste sono la festa di Hanukkah e la festa di Purim. Ora non entro in niente, non provo neanche lontanamente ad approfondire Hanukkah e Purim, che sono veramente feste importanti. Voglio dire che però le feste aggiunte alla tradizione rabbinica toccano due punti fondamentali dell'esistenza del popolo ebraico in esilio, nella diaspora, fuori dalla terra di Israele, quando perde l'indipendenza, quando perde lo Stato, eccetera, eccetera, eccetera. Hanukkah è un momento in cui al popolo ebraico si tenta di imporre con la forza un'altra cultura, che è la cultura, che è la cultura ellenistica, per me la cultura sigo-greco-ellenistica. Si tenta di imporre un'altra cultura, si tenta di far sparire le caratteristiche del popolo ebraico, si tenta di far sparire l'identità ebraica. Hanukkah ricorda questo, ricorda la capacità del popolo ebraico, di una parte di esso, di mantenere la propria identità in mezzo a una cultura di maggioranza, una cultura di maggioranza importante, forte, anche affascinante. La capacità di mantenere la propria identità è stata una delle caratteristiche fondamentali della storia ebraica. Gli ebrei l'hanno mantenuta con culture di maggioranza di diverso tipo, più o meno violente, e dipende dai tempi, ma sono riusciti a mantenere la propria identità. Questa è una caratteristica della storia ebraica. La festa di Purim rappresenta un'altra caratteristica terribile della storia ebraica. L'altra caratteristica è questa. Purim ricorda che c'è un signore che si chiama Aman, che a un certo punto, non si sa bene perché un tizio non si inchina davanti a lui, decide di fare una cosetta, sterminare gli ebrei. Questa è la storia di Purim, questa è la storia, la sostanza della storia di Purim. Un tentativo di sterminio, molto semplicemente. È il primo tentativo che si ricordi di soluzione finale. Credo che sia veramente il primo tentativo di soluzione finale. Non riesce, c'è un breve, perché non riesce, la cosa fallisce, e noi festeggiamo perché ha fallito, e questa è un'altra terribile caratteristica della storia ebraica, è quello che diciamo, ritorniamo all'inizio, ritorniamo alla ripresa, in ogni generazione c'è qualcuno che ci vuole distruggere, in ogni generazione c'è qualcuno che vuole farlo, però non ci riesce. La conclusione di quel passo della gara, la cadastro umazione, e Dio ci salva dalle umane. L'altra caratteristica è che con sofferenze indicibili, sofferenze terribili, però il popolo greco è ancora qui, il popolo greco è ancora vivo, e quindi, nonostante tutti i tentativi, il popolo greco rimane vivo e rimane vivo nella sua storia, vivo nelle sue tradizioni, vivo nella sua tradizione del mondo. del tempo. Grazie.